occupato. Out Out, Dead and Street, Poker, Bambera e Champagne, IDP, sabato 1 marzo, via Volturno 37, Roma.
Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio. E quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere un'ora.
Baby.
Allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutti. Siamo qui, sono le 15 e 5 minuti primi. Questa è Radio Onda Rossa 87 e 9, la modulazione di frequenza. Dunque, mercoledì, come ogni mercoledì, dalle 15 alle 16 va in onda la trasmissione contro il carcere. Allora, oggi la divideremo questa trasmissione in due blocchi. Una, affrontiamo un po' i temi che sono venuti fuori, che sono un po' all'ordine del giorno rispetto a queste modifiche anche sulla legge, sulle leggi degli stupefacenti. La Fini Giovannardi, da più parti ci è stato chiesto che cosa potrà comportare, sia per chi è in corso di, diciamo, imputato per quel tipo di reato, chi è in corso il processo, sia perché è definitivo. Lo vedremo tornati, e poi la seconda parte della trasmissione continueremo il dibattito un po' così, abbastanza complesso, perché è complesso, però proveremo a portare un contributo rispetto al problema della repressione, legalità, conflitto di vari tipi, cioè che cosa sta avvenendo in questo campo e che cosa si può fare in ordine per far così, che cosa si può fare a nostra difesa. Allora, vediamo un attimo, partiamo subito. Allora, in questo paese, come abbiamo visto, mancando completamente un quadro di ragionamento da parte delle forze politiche esistenti, quindi da coloro che, diciamo, calpestano il suolo del Parlamento, quindi da quelli che dovrebbero essere i motori delle innovazioni politiche, mancando assolutamente quello, qualche modifica la possiamo avere e l'abbiamo a volte da parte delle corti supreme. In un caso è stata la Consulta, nell'altro caso la Cassazione. Ci riferiamo ai due provvedimenti ormai, diciamo, uno rispetto alle leggi sugli stupefacenti, che hanno riempito le carceri italiane, hanno massacrato veramente, anche devastando proprio la, come dire, insomma, le nuove generazioni, sottoponendole già dai primi loro passi a azioni repressive, distogliendo gran parte delle forze dell'ordine, ovviamente facendo quindi un grande favore alle mafie, alle criminalità organizzate, e soprattutto, appunto, permettendo il grosso avanzamento del traffico appunto illegale. Ci riferiamo appunto alla Fini Giovannardi, una legge spaventosa che nessuna maggioranza parlamentare, perché è una legge che è sufficiente una maggioranza parlamentare per abrogarla, la Fini Giovannardi, da più parti. Tra l'altro è una legge fatta con un golpe, lo sapete, la gran parte delle leggi fatte dai governi Berlusconi sono state fatte con golpi, infilandole da qualche parte. Questa era stata infilata nel provvedimento per le Olimpiadi, ricordate, no? Che devono fare un pacchetto sicurezza per le Olimpiadi, non c'entrava niente, per problemi di, diciamo, dell'Olimpiade. Hanno infilato questo ed è stato approvato mettendo la fiducia, non è stato mai discusso in aula il provvedimento i casi della Fini Giovannardi, le sue articolazioni, quindi è stato proprio un vero e proprio golpe. Ora, non è che gli altri governi abbiano brillato per attenzione ai problemi sociali, infatti l'avrebbero potuto abrogare quando sono succeduti ai governi Berlusconi altri governi, non l'hanno fatto perché sul problema delle sostanze stupefacenti in realtà non c'è soltanto una inadempienza da parte dei partiti politici, del Parlamento e dei governi, ma anche da parte di gran parte dell'opinione pubblica, perché è un tema scottante, di quelli che in questo paese, molto bigotto e anche un po' cretino, si ha paura di affrontare. Si chiudono gli occhi, alcuni argomenti come le droghe, le sostanze stupefacenti, il sesso, si chiude gli occhi, si cancella e poi tutto avviene in maniera sotterranea. E questo probabilmente è stato fatto passare in maniera più pressoché clandestina, con un vero e proprio golpe, E però e poi ha riempito le galere, circa 20.000 persone sono in carcere, quindi un terzo delle persone attualmente presenti nei carceri italiani sono dentro per violazione della legge Fini-Giovanardi. La Fini-Giovanardi sostanzialmente era una legge che sostanzialmente azzerava la differenza tra droghe leggere e droghe pesanti e tra piccolo spaccio e grande spaccio, quindi è stato un favore enorme fatto alle mafie. Come abbiamo detto più volte, gran parte degli analisti internazionali, quindi non è che l'abbiamo detto, hanno sollevato più volte il sospetto, più che un sospetto, che la Fini-Giovanardi sia stata scritta proprio da coloro che, diciamo, le intelligenze, diciamo, gli avvocati che guidano le mafie. Quindi abbiamo detto, i governi non hanno avuto mai nessun coraggio nelle diverse maggioranze parlamentari che si sono succedute da allora ad adesso, non hanno avuto mai il coraggio di abrogarlo. C'è voluta diversi ricorsi sono stati fatti dalle corti che vedevano passare, che dovevano applicare quella legge e quindi condannare le persone, non erano assolutamente convinti della loro legittimità, della legittimità di questa legge, hanno sollevato più volte il quesito alla Consulta, quindi alla Corte Costituzionale, che ovviamente voi siete sui tempi biblici, poi è arrivata a dire è totalmente incostituzionale la legge Fini-Giovanardi. E quindi si torna praticamente alla Iervolino-Vassalli modificata dal referendum del 93. Come sapete, il referendum del 93 aveva proprio affermato il principio, quindi con volontà popolare, che non dovesse essere punito il consumatore. La Fini-Giovanardi ribalta questo concetto, quindi era incostituzionale per tanti motivi, però poi la Corte Costituzionale ha trovato un elemento centrale che ha spiegato poi nelle motivazioni che sono uscite ieri e che non vi leggiamo perché sono queste cose complicatissime con un linguaggio difficile comprensione, però la sostanza è che è completamente incostituzionale. Da più parti era stata sollevata questa, erano tutti convinti tranne i governi, i parlamentari, forse, diciamo, perché appunto nessuno ha messo mano a questa legge indegna, infame, carogna, orribile, bastarda, perché si ha paura di perdere voti. Cioè, siccome il problema delle droghe, da qualunque punto se lo si voglia affrontare, è un problema che si può affrontare appunto in mille modi tranne che col carcere e con le guardie, col carcere, col magistrato e col processo. È un problema culturale, è un problema di rapporto tra generazioni, è un problema di disagio della vita, è un grosso problema che attiene al rapporto tra singoli e collettività intorno, società nel suo insieme. Quindi è un problema che si può affrontare, si dovrebbe affrontare in tantissimi modi, per esempio aprendo un dibattito nei territori, nei quartieri, ricostruendo una socialità intorno soprattutto alle giovani generazioni, non lasciandoli soli, sparsi, abbandonati, ma l'unico modo con cui non si può affrontare è col carcere, con la magistratura, con le guardie, con tutta questa porcheria qua. E invece la Fini-Giovanardi appunto lo affronta soltanto da questo termine. I parlamentari hanno avuto sempre timore, i vari partiti politici che hanno costituito le maggioranze degli ultimi anni, ad abrogarla, perché avevano paura di perdere il consenso. Qual è il problema? Diciamo, il fatto che ci sia l'uso delle sostanze stupefacenti e quindi che questa cosa non diventa un problema, diciamo, per le famiglie, avendo soprattutto le famiglie che hanno i giovani che usano sostanze stupefacenti di vario tipo, è un problema. È un problema che però le famiglie stesse rimuovono, esattamente come fanno i politici. Non è che il problema, cioè non è che l'inadempienza è soltanto dei parlamentari, dei partiti politici, cioè è anche delle famiglie italiane. Le famiglie italiane non vogliono affrontare questo tema, altrimenti metterebbero in discussione il proprio ruolo nei confronti del rapporto che hanno con i giovani, con le nuove generazioni. La gran parte delle famiglie italiane sono convinte che se i figli fanno uso di sostanze stupefacenti è colpa degli spacciatori, di qualcuno che impone ai propri figli di usarli. Ovviamente non è così, tutti sanno che non è così, le sostanze stupefacenti come ogni altra merce esistente in questo mondo, è la domanda che provoca l'offerta, non il contrario, cioè le persone, i ragazzi o non ragazzi vanno a cercare le sostanze stupefacenti e laddove c'è tanta domanda, richiesta, si produce anche l'offerta, ossia lo spacciatore. È sempre stato così, quindi il problema non è che se togli lo spacciatore salvi il ragazzo, ammesso che sia da salvare con questa parola, dall'uso delle sostanze, ma è il contrario, insomma, no? Bisognerebbe appunto diminuire, ma in realtà quindi tutti hanno avuto paura di mettere mano a questa legge. Ricordiamo che la Fini-Giovanardi è appunto una legge orribile, tremenda, devastante, anche illegale, oggi l'ha definita, oggi possiamo dire che anche non costituzionale, perché così l'ha definita la Corte. Tuttavia ha portato, quando fu approvata, portò un sacco di voti al centrodestra, perché le mamme italiane, le famiglie italiane, i papà italiani, tutta questa montagna di persone molto bigotte, molto come dire, insicure del proprio ruolo, pensavano che una legge altamente punitiva ridesse loro l'autorità che hanno perso nei confronti dei figli per la loro incapacità, inadempienza, assenza di dialogo, eccetera. Per questo motivo, quindi, la responsabilità, stiamo attenti, non è soltanto dei politici, è un po' una sottocultura miserrima, squallida, appunto bigotta, il termine reale, cioè perché si nasconde la testa sotto la sabbia per non vedere il problema, che ha permesso che questa legge sia rimasta fino all'altro ieri in piedi. Poi la Corte Costituzionale adesso non vale più. Che cosa succede? Questo è il problema che ci riguarda. Però vogliamo sempre metterci insieme un problema di fondo, perché comunque non si risolve, no, nemmeno con questa dichiarazione di non costituzionalità è risolto il problema degli stupefacenti. Il problema degli stupefacenti attiene a un rapporto tra le giovani generazioni in genere e l'ambiente che li circonda, un ambiente degradato, desertificato, in cui gli adulti sono una cattivissima rappresentazione, perché sono persone infingarde, vigliacche, egoiste, individualiste, anche un po' stupide, chicchine a ogni potere e nessuno spirito, che non hanno più nessuno spirito di ribellione, e questo chiaramente diventa vengono per questo rifiutate dalle giovani generazioni, e giustamente adulti così non possono che essere disprezzati e rifiutati dalle giovani generazioni. È quello il problema centrale poi del ricorso ad altri modelli, quindi anche alle sostanze. È un bruttissimo rapporto, una bruttissima figura che fanno gli adulti in questo mondo nei confronti dei giovani, ovviamente anche nei confronti di altri adulti, però quelli nei confronti dei quali hanno un segno nei confronti dei giovani, perché invece avrebbero bisogno di avere un riferimento. Allora, adesso abbiamo questa. Che cosa succede? Succede un gran disastro, perché allora, una cosa è sicura, vediamo prima, le cose sicure sono che tutte le persone che sono state imputate, che hanno quindi in corso anche un procedimento, che stanno nella fase di essere imputati, quindi devono avere ancora la sentenza di primo grado, oppure hanno la sentenza di primo grado ma sono ricorsi in appello, oppure appunto ricorrenti in Cassazione, tutte queste persone non ancora condannate definitivamente, in base alla legge Fini-Giovanardi, possono chiedere l'annullamento del processo, e questo gli viene concesso, perché quella legge per i quali sono stati imputati e hanno in corso un procedimento viene annullata, e quindi non tornano a casa liberi se hanno qualunque restrizione, e il processo viene annullato, e questo ovviamente lo deve fare l'avvocato che hanno. Che cosa succede invece? Il problema sorge per le persone condannate in maniera definitiva. Qui i pareri tra i vari esperti, perché è un problema di lana caprina, chiaramente, no? Che cosa succede per le persone condannate in modo definitivo per la legge Fini-Giovanardi? Per quelle parti per cui è stata dichiarata incostituzionale, sostanzialmente per avere equiparato le droghe pesanti alle droghe leggere. Che cosa succede? Ora, in Italia non c'è l'istituto della revisione del processo, altrimenti sarebbe facile. Se rifai il processo, come c'è nel mondo anglosassone, c'è la revisione del processo. Costa un sacco di soldi, infatti lì la giustizia è di classe, però c'è alcune garanzie di più ce l'ha, perché per chi c'è soldi per permetterselo. Comunque, a parte questo, qui non c'è nemmeno questa cosa, però c'è un meccanismo che... gli esperti dicono due cose diverse, ve le diciamo tutte e due, poi vedremo quale prevarrà, pure qui sarà un bel problema. Allora, per esempio, il Giovanni Maria Flick, che è un grosso avvocato, è stato anche ministro in un governo di tanti anni fa, ministro della giustizia, è una persona che è molto attenta, dice che poiché c'è un principio nel diritto, non solo nel diritto italiano, in tutti i diritti e non solo in quelli moderni, anche in quelli antichi, tant'è vero che si rifà al diritto romano, il principio del favor rei, ossia in dubio pro reo, si dice, cioè nel senso che quando c'è un bisticcio tra norme, tra leggi da applicare e non applicare, si sceglie, va scelta obbligatoriamente quella che favorisce l'imputato o l'imputata. Questo è un dubbio, si chiama il principio del favor rei, oppure in dubio pro reo, cioè nel dubbio si sceglie ciò che è più a favore dell'imputato. Questo è un principio di tutti i diritti, viene dal diritto romano e l'hanno applicato tutti i diritti moderni. Non so se in qualche parte non c'è, comunque in tutti i diritti europei c'è, del mondo ci stanno. Quindi, siccome c'è un bisticcio, qual è? Che appunto la condanna definitiva è definitiva, tu stai nella fase di espiazione e riaprire il processo non è possibile. Riaprire il processo nel senso con tutto il meccanismo, quindi risentendo riaprendo il dibattimento con il testimone, tutto, ridefinendo il fatto per il quale si è stato condannato, vedete se quel fatto rientra nella parte che è stata dichiarata non costituzionale oppure ricasca in una parte invece che rimane ancora valida. Quindi il meccanismo, va rifatto il processo. Però qualcuno dice che invece si può benissimo prendere, appunto utilizzando questo principio del favor rei, prendere la Iervolino-Vassalli, che la legge attualmente, essendo stata abrogata, non abrogata ma comunque dichiarata incostituzionale, la Fingio-Annardi, vale quella precedente, la Iervolino-Vassalli, con la modificazione del referendum del 1993, vinto appunto, che si chiedeva la depenalizzazione del consumo delle sostanze. Ora, il consumo, la dichiarazione di non punibilità per il consumo delle sostanze nel referendum del 1993 non riguardava soltanto le sostanze leggere, ma anche quelle pesanti. Il consumatore, per il referendum che gli italiani hanno approvato, proposto dai radicali, si diceva che il consumatore di sostanze stupefacenti, qualunque sia, se è solo consumatore, non è punibile penalmente, non è perseguibile penalmente. E il referendum è stato vinto dagli italiani che hanno detto sì a questa non punibilità. Per cui non vale, per cui adesso il problema si pone anche per quelli che sono stati condannati non solo per l'uso di sostanze leggere, che sono state dichiarate incostituzionali adesso dalla Corte Costituzionale, ma anche per i soli consumatori delle sostanze pesanti. E per definire quali sono, come si fa a definire se una persona è consumatore oppure consumatore e spacciatore, intanto bisogna ricostruire il fatto con cui quella persona è stata arrestata, testimonianze eccetera, ma soprattutto sono le tabelle importanti, perché ci sono delle tabelle che definiscono che un quantitativo di sostanza equivale a consumo, un quantitativo superiore a quel limite equivale a spaccio. Quindi tu ne hai una quantità enorme, perché non solo la devi consumare e la devi spacciare. Qui c'è tutto il meccanismo che ha tenuto banco nei processi importanti, soprattutto quando uno diceva sì, ma io non ho comprata tanta perché devo fare la scorta, perché poi vado via, eccetera. C'è tutto questo meccanismo molto farraginoso e terribile, veramente terribile. queste leggi proibizioniste sono l'abominio dell'abominio dell'abominio fatto dall'umanità, veramente. Sono ancora nella loro costruzione, poi dici non c'è la condanna a morte, però hanno distrutto un sacco di vite, e soprattutto nella loro costruzione veramente riproducono abbastanza quei processi allucinanti, cioè i processi alle streghe, i processi per stregoneria, i processi per eresia, cioè queste cose assurde. Come fai tu a decidere, a stare a pensare con un processo, come fai a decidere se io che ho quei 20 grammi li userò per me o li userò per venderli? Cioè un processo alle intenzioni, è una cosa veramente assurda. È come appunto quando prende i processi per stregoneria, cioè è una legge, questa è la legge Fingio-Annardi, e tutte le leggi proibizioniste hanno qualcosa di molto più schifoso delle leggi fasciste, cioè proprio è triviale, è vigliacca, è infame, è qualcosa che entra dentro e distrugge proprio quel minimo di libertà che dovrebbe essere per ogni persona, no? Vabbè, comunque sono costruite veramente con un livello inquisitorio che fanno concorrenza ai processi per stregoneria. Veramente il proibizionismo è la cosa più schifosa che possa esistere, che gli umani hanno costruito, e quindi perché che produce poi questo tipo di questi procedimenti che sono qualcosa di aberrante, veramente di aberrante. Si entra nel privato, che si dovrebbe essere mantenuto almeno quel minimo tutelato, e ci fanno delle cose insomma allucinanti. Vabbè, comunque non solo, attenzione, che non solo ha dichiarato incostituzionale la quantità che si usa per consumo, ma anche che veniva dichiarato spaccio l'offerta gratuita. Se uno dà uno spinello a un amico, fino alla fine Giovanardi ti accusavano di spaccio, perché tu ti stai facendo lo spinello per te, lo offri per fare un tiro all'amico, e quella cosa era dichiarata. Pensate a che aberrazione era arrivata, proprio entrava dentro le relazioni umane, perché anche quello, al di là della sostanza o meno, è un gesto amicale, quello di offrire un qualcosa a un amico, no? Stabilisce un rapporto. Quindi è una cosa veramente, una delle peggiori leggi mai prodotte dall'umanità. Infatti i personaggi e i governi che l'hanno prodotta, i parlamenti che l'hanno approvata e mantenuta, sono veramente il peggio che l'umanità abbia visto su questa faccia della terra. Purtroppo anche quelli che l'hanno votata, bisognerebbe dire, e quindi insomma praticamente quasi tutti i nostri concittadini. Non è un bel, non è un contentino, ma insomma questa parola italiani suona molto di vergogna. Dovremmo vergognarci un po', perché insomma in fondo queste persone sono state votate da italiani, le hanno mantenuti per più di una volta, e insomma questo è il risultato. Vabbè, che cosa succede insomma? Allora, praticamente c'è possibilità anche per quelli che sono condannati definitivamente. Noi facciamo adesso un servizio a chi sta in carcere, anche loro possono sollevare punto centrale, non nel senso di rifare il processo, ma nel senso che può essere si può comunque fare in modo che il un procedimento può essere rimesso in discussione in questo caso, poiché la natura stessa del reato viene viene non più ritenuta tale. Quindi il punto è abbastanza forte. Allora, intanto quelli che non sono ancora definitivi, che sono imputati o in via di condanna per questa imputazione, devono chiedere immediatamente l'annullamento del processo in corso, e quindi la rimessa in libertà se sono in qualche situazione di ristrettezza. Quelli condannati definitivamente devono vedere in base alla, bisogna vedere, qui andrà vista condanna per condanna, per quali aspetti specifici sono stati condannati, ed è possibile per alcuni condannati in base soltanto per esempio alla valutazione delle tabelle che possano vedere annullata anche la condanna.
Thank you.
Allora, tornando al discorso di prima, così come per la questione delle sostanze stupefacenti è stata necessaria un intervento della Corte Suprema, la Corte Costituzionale, poiché il sistema politico era incapace, inefficiente, inetto, imbecille per mettere mano a questa legge, ci è voluta appunto una sentenza della Corte. Stessa cosa, però stavolta la Corte è quella di Cassazione, rispetto al, alle condizioni di carcerazione, che sapete sono sotto osservazione di organismi internazionali. La Corte Europea ha dato tempo fino al 28 maggio di mettere mano, altrimenti prenderà una sanzione fortissima lo Stato italiano da parte della Corte Europea. E insomma, la Corte di Cassazione stavolta ha stabilito qual è il minimo di spazio vitale che un detenuto deve mantenere in cella, altrimenti su sua richiesta il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è costretto a trovare un'altra collocazione. Questa è più o meno la sentenza della Corte di Cassazione, stavolta è la Corte di Cassazione, non è necessario arrivare a quella costituzionale, è bastata una Corte di Cassazione. Però attenzione, la Corte di Cassazione in questa sentenza dà pure il modo per fare questo computo, questo conteggio dei metri quadrati a disposizione di ciascun detenuto o ciascuna detenuta, non tanto i metri quadrati di tutta la cella, perché se voi prendete una cella, nel senso, metti 4x5, 20 metri quadri, quindi ci possono stare più di 3 metri a persona, un sacco di... No, dice che vanno tolte gli arredi, ovviamente. Allora, per esempio, lo spazio occupato dalle celle, dalle brande, lo spazio occupato dagli stipetti, dalle altre cose, quelle vanno tolte. E i metri, la superficie della cella per determinare lo spazio individuale minimo intramurario, che deve essere superiore a 3 metri per detenuto, deve essere computato sul pavimento libero, non quello occupato. Quindi non si deve dire, non si può calcolare la superficie di una cella, dividere la cella per 3 metri quadri a persona e vedere quante persone ci possono stare. No, vanno computati i metri quadrati di pavimento libero da altri arredi: il letto, il bagno, il tavolo, gli stipetti e così via. Chiara questa cosa qui, perché altrimenti quando era venuta appunto la sentenza europea che diceva non al di sotto dei 3 metri, è chiaro che subito i furbi del ministero hanno detto vabbè, hanno fatto il calcolo, però perché i 3 metri quadrati devono essere per muoversi. Ora se lo spazio è occupato da arredi della cella, è chiaro che non ti muovi. Quindi quindi la Corte di Cassazione è una sentenza, la 5728 del 2014 di quest'anno. E questo perché era una sentenza contro un ricorso del procuratore generale del Tribunale di Padova, perché il magistrato di sorveglianza, che aveva interpretato esattamente la norma europea dei 3 metri però liberi da altri arredi, aveva accolto il reclamo di un detenuto e aveva imposto alle autorità penitenziarie di spostarlo in una situazione più vivibile, dove stava in una cella dove non c'erano questi 3 metri quadrati secondo il detenuto, secondo l'amministrazione sì. Allora il giudice di sorveglianza, facendo il conto reale, cioè dei metri quadrati liberi, ha detto non ci sono e quindi spostatelo. Il pubblico ministero era di corso dicendo sì, ci stanno i 3 metri perché aveva fatto il conto con il pavimento occupato dagli arredi, e la Cassazione ha detto non ci provate a fare i furbi, perché insomma va bene che fate come vi pare, però c'è un limite, e il limite gli ha messo. Quindi questa altra furbata del Ministero, del sarebbe il DAP, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, di contare i metri quadrati anche quelli occupati da arredi, che fa abbastanza ridere. È una cosa di buonsenso, di logica, ma vi pare voi che il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, tutta l'amministrazione penitenziaria nel suo complesso siano guidati dal buonsenso? Domanda. No, ovviamente la risposta è ovvia, non sono guidati dal buonsenso, sono guidati da benaggine, incapacità e anche un po' di cialtroneria, più una voglia punitiva nei confronti dei cosi. Vabbè, questa è l'altra cosa che è venuta. Allora, fate il conto, è facilissimo, no? Voi fate il conto della cella, un lato per l'altro vengono i metri quadri, togliete tutti i metri quadrati occupati dagli arredi. Per esempio le brande togliete i meri guadagnati occupati dalle brande, non sono, no, togliete i meri guadagnati occupati dagli stipetti, da altri arredi della cella, e vedete i metri quadrati risultanti, li dividete per ciascun detenuto e vedete quanto spazio avete ciascuno di voi. Secondo me quasi in tutte le celle italiane si sta al di sotto dei 3 metri, applicando questo conteggio che è quello del buonsenso, però visto che il buonsenso non funziona l'ha dovuto scrivere dettagliatamente la Corte di Cassazione, perché pare che insomma a buon senso questo paese lascia un po' a desiderare. Allora, 15:38, passiamo alla, ci sarebbero altre cose da dire sulle notizie, però passiamo un po', diciamo qualcosa a questo dibattito, al seguito di quello che dicevamo la volta scorsa e che credo che sia un po' nel dibattito un po' di tutti. Il ragionamento è su questa, diciamo, aumento della repressione, quello che ha consentito alle carceri di avere questa sovrabbondanza di persone carcerate, il fatto che diciamo, per ogni comportamento singolo o collettivo, quindi sia di comportamenti individuali sia anche di conflitti, manifestazioni pubbliche eccetera, la repressione sia sempre più incalzante, sempre più forte, sempre più attiva, e tutto questo crea un problema, ancora un problema di vivibilità, di relazioni sociali, diciamo di movimento interno della società. La società si muove attraverso i comportamenti individuali, no? Che forzano il recinto della legalità, della legge, si muove attraverso i conflitti collettivi che anch'essi spingono, no? Premono contro i recinti della legge, e tutto questo movimento che cos'è? Non è altro che il meccanismo che permette le modificazioni degli assetti sociali. Le società sono cambiate, se voltiamo indietro e guardiamo, che so, qualche migliaio di anni fa o anche centinaia di anni fa o anche decine di anni fa, vediamo che le società, tutte le società di questo mondo, gli aggregati sociali cambiano. Come cambiano? A volte i libri di storia ci raccontano delle baggianate, nel senso che cambiano perché c'è qualche condottiero che, insomma, non è così in genere, la falsificazione storica in genere non è così, in genere le società si muovono, cambiano i propri assetti sociali per modificazioni interne che avvengono. È un corpo, la società è un corpo più o meno forzato, un contenitore che ovviamente è stato forzato perché i confini sono stati prodotti da entità militari, no? Da guerre, da eserciti, però poi questo contenitore è riempito di persone, uomini e donne, che singolarmente, a gruppi più o meno vasti, per motivi personali, individuali o per motivi per idee di trasformazione sociale si muovono, forzano il recinto della legalità e questo movimento produce la modificazione. Le leggi si muovono, no? Le leggi cambiano. Se voi vedete il corpo delle leggi di un paese da 100 anni, a distanza di 100 anni, vedete che sono molto cambiate, no? C'è un esempio che fanno in molti, il più semplice che c'è, per far vedere come la legge sia in realtà non un prodotto dei principi, delle idee, delle fedi, di tutte queste baggiate qui, ma semplicemente degli assetti sociali. Per esempio, prendete il paese Italia, no? Che prima dell'Unità d'Italia, prima del 1861, era un territorio diviso in tanti stati, piccoli stati, tanti stati diversi, e poi produsse appunto il processo di unificazione. Prima dell'unificazione erano tanti statarelli. Questi statarelli avevano un proventi dalle proprie casse, molto tiravano fuori i soldi dal dazio. Le merci che passavano da uno stato all'altro venivano sottoposte a un dazio, cioè una tassa a queste merci che passavano, merci di tutti i tipi, e questa tassa andava a incrementare le casse del paese. Quindi il contrabbando, che era la violazione di il non pagare quella tassa, veniva punito pesantemente. Perché? Perché appunto i proventi di questi statarelli erano prevalentemente, in gran parte, dovuti appunto al pagamento di questa tassa chiamata il dazio doganale, cioè il passaggio delle merci, che erano tante perché esportavano e importavano merci questi statarelli, no? E il pagamento delle tasse, quindi di questa tassa particolare chiamata imposta daziaria, permetteva di avere appunto le casse piene. Il contrabbando organizzava il movimento di queste merci per evitare il pagamento di questi dazi, e appunto essendo creando un problema, cioè la diminuzione dei proventi a questi statarelli, veniva pesantemente punito. Addirittura c'è stato un periodo, non ricordo dopo, mi pare nel 700, comunque, che addirittura c'era la pena di morte per il contrabbando, perché appunto creava talmente problemi, cioè impoveriva le casse. Quindi è così come per esempio negli Stati Uniti d'America, che anch'esso si è come paese di recentissima formazione, non come quelli europei, e quindi si è formato da piccoli gruppi che facevano ognuno come gli pareva. Anche lì per tanti anni l'abbiamo visto anche nei film, fino a tempi recenti, il non pagamento delle tasse, in quel caso delle tasse, era uno dei crimini più gravi. Si prendevano 30 anni per il non pagamento delle tasse. Dopodiché, per esempio, in Europa abbiamo visto che invece poi, facendo le unità le nazioni, quindi che comprendevano questi statarelli in un'unica entità statale, poi via via addirittura facendo l'unità europea e chiara, il contrabbando è scomparso. Via via è stato sempre meno classificato come un reato, come un crimine forte, addirittura è stato depenalizzato, è stato ridotto semplicemente a una multa amministrativa, fino a che proprio è completamente depenalizzato, scomparsi. Probabilmente una piccola violazione amministrativa con una sanzione economica di carattere veramente infinitesimale. Che vuol dire questo? Vuol dire che la legge e la sua quindi meccanismo di punibilità è legato agli assetti sociali, non ad altri, non ai principi, come ci dicono, ai principi, alla etica, alla morale, tutte baggianate, è legato all'assetto sociale. La legge permette il mantenimento, deve servire al mantenimento e alla riproduzione della realtà sociale esistente. La realtà sociale ed economica, socio-economica, della realtà socio-economica esistente, deve permettere che si riproduca esattamente così com'è, in modo che gli interessi che ci stanno vengano salvaguardati, e la legge è questa. E quindi la legalità, che non è altro che l'insieme di tutte le leggi, permette e consente la riproduzione, il mantenimento e la riproduzione delle società così come sono. Questa è la legalità. Come si fa a mantenere il comportamento dei singoli individui, cittadini o non cittadini che volete, a rispetto di questa legalità? Attraverso ciò avviene attraverso la repressione. La repressione si dà sia nei comportamenti singoli dei singoli cittadini, sia nei comportamenti collettivi dei conflitti sociali, che tentano anche loro di forzare questa legalità per andare oltre, per crearne altra, per fare un'altra legalità che sia più vasta, più ampia, o che abroghi delle norme, casomai ne metta delle altre, che ne so. È un movimento della società che è prodotto appunto da queste pressioni. Ora, ogni comportamento non legale che non sta dentro il recinto della legalità o che preme nel recinto della legalità, propone, consapevole o meno che sia, un assetto sociale diverso. Per esempio, tutti i reati contro il patrimonio, ossia contro il regime della proprietà privata, sono meccanismi che producono una pressione perché la proprietà privata sia meno tutelata così fortemente dalle società come lo è stata e lo è tuttora, e diventi sempre meno, diciamo, privata la proprietà, sempre più pubblica. C'è questa tendenza, c'è stata negli anni del secondo dopoguerra una forte pressione dei movimenti collettivi, dei conflitti, anche dei movimenti sindacali, di partiti di sinistra, eccetera, perché gli stati si muovessero sempre più a favore della proprietà collettiva pubblica e sempre meno a difesa della proprietà privata. Ovviamente, si è aperto, la pressione era forte, si sono aperti molti spazi, molti, diciamo, sistemi che invece nella prima metà del secolo, parlo del secolo scorso, del Novecento, erano o territori o anche sistemi, diciamo, di proprietà privata, sono stati allargati a proprietà pubblica, quindi a servizio pubblico. Per esempio le ferrovie, il trasporto che noi per definizione chiamiamo trasporto pubblico, ormai è diventato un'accezione, eppure il trasporto, sia quello urbano, sia quello extraurbano, sia quello per ferrovia, sia quello per nave, sia quello per tutto, con tutti i mezzi di trasporto, è nato come privato. Alcuni privati hanno preso un carretto, un pullman, un treno e facevano pagare il biglietto per trarne fuori dei profitti. Poi, poiché era un servizio utile allo spostamento delle popolazioni, che era utile e necessario spostarsi per tanti motivi, la pressione dei movimenti sindacali e dei partiti di sinistra in quegli anni, in tutto, parliamo della fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, un po' in tutto il mondo, dove c'erano i sistemi di trasporto, diventavano sempre più diffusi, una grossa pressione perché venissero pubblicizzati. In parte sono stati quindi nazionalizzati, in parte pubblicizzati. La differenza tra i due concetti, nazionalizzati o pubblicizzati, è abbastanza forte, però adesso qui non andiamo, nel senso che nazionalizzati che diventano aziende statali, invece pubblicizzati vuol dire che ricadono sotto il potere di alcune istanze di carattere anche territoriale, che ne so, alcuni servizi di trasporto pubblico, come poi è stato fino a ieri, perché adesso la storia tenta su pressioni adesso di altre forze, sono quelle oscurantiste, reazionarie, un po' fasciste, no? Cioè questa pressione delle forze fasciste, anche se non si chiamano così formalmente, spesso sono anche partiti di sinistra, che però hanno introiettato il meccanismo liberista e quindi un po' fascista di riprodurre, riallargare l'ambito della proprietà privata a discapito della proprietà pubblica. Oggi per esempio i trasporti urbani tendono a essere privati, ma con questa battaglia della pubblicizzazione, per esempio nella seconda parte del secolo scorso, anche il piccolo comune aveva un trasporto pubblico che gestiva la singola amministrazione, in quel senso quindi è pubblico, non statale. Quindi ad esempio le ferrovie nella battaglia nel 1905 diventarono, una grossa battaglia che durò 15 anni, diventarono nazionalizzate, quindi le ferrovie dello Stato diventarono, prima erano private, diventarono ferrovie dello Stato. Il trasporto urbano diventò pubblico, ossia anche dipendente non statale, quindi, ma dipendente dalle piccole amministrazioni. Anche il piccolo comune aveva il suo trasporto pubblico che gestiva secondo gli interessi, diciamo, della collettività, del paese, cioè della cittadina. Questo meccanismo, quindi la pressione avviene su tutti i terreni, ma molto il terreno è quello della proprietà privata. Questo ci dimostra chiaramente che quindi il problema della legalità e di tutto ciò che la sostiene dipende dall'assetto socio-economico, è un fatto totalmente politico, perché è la politica che mantiene oppure cambia i rapporti socio-economici esistenti. Allora, per tornare al discorso, la legalità è questa cosa qui, questo recinto che permette di riprodurre tale e quale la società che è, e alcune forze sociali che in vari modi, individualmente o collettivamente, cercano di premere su questo recinto per modificare. Il mantenimento della legalità avviene attraverso la repressione. La repressione che cos'è? Non è altro che appunto il bastone che punisce i comportamenti individuali o anche collettivi o collettivi, i conflitti, per ricondurli all'interno della legalità. La repressione non dice tu non devi fare questa cosa. È sbagliato pensarla così, non è mai stato così, nemmeno nei regimi più feroci, più dittatoriali, o comunque si dice così, ma perché sono retaggio del passato. Comunque sia, oggi negli stati moderni la repressione non opera per dire tu questa cosa non la devi fare, ma opera per dire tu questa cosa la puoi fare all'interno del sistema di leggi esistenti, cioè all'interno della legalità. La repressione non dice tu il conflitto non lo puoi fare, tu non puoi fare la lotta per la casa, per il salario, per contro la disoccupazione, per questo, perché tu puoi fare tutto quello che vuoi, purché lo faccia dentro i criteri della legalità, dentro questo recinto che noi abbiamo predisposto, in modo che qualunque forza tu metti in campo all'interno di quel recinto non forza, non preme contro la legalità perché questa si modifichi, ma rimanga tale e quale. Questo è il meccanismo della repressione. Quindi la repressione c'è stata, c'è e ci sarà sempre, finché ci sarà un sistema di legalità da mantenere. La repressione non fa altro che prendere i comportamenti che sfuggono dal controllo, sociali o collettivi che siano, individuali o collettivi che siano, e riportarli dentro il recinto della legalità. Questo è il compito della repressione, per cui è un fenomeno, un movimento, un'attività dei poteri che esisterà sempre. E allora uno dice, quindi si può combattere la repressione? Certo si può combattere, ma non con l'idea di abolirla. Non si può abolire la repressione, perché appunto è connaturata ai sistemi esistenti, al mantenimento del sistema esistente. Si può però combattere, soprattutto perché cosa? Per lenirne gli effetti, cioè è un po' come la riduzione del danno. Tu non puoi... No, dire appunto non si può, come dicevano, non è inutile dire non, che ne so, rispetto ad alcuni fenomeni, che so, l'alcol, la droga, cioè, non si può dire non bevete più, non bevete, perché poi cade nel vuoto, è inutile. Però si può appunto applicare la riduzione del danno, fare in modo che quei comportamenti non creino danni. In questo caso quello che ci interessa è fare in modo che la repressione non operi il danno. Qual è il danno che opera la repressione dal nostro punto di vista? Esattamente quello che abbiamo detto, che è il contrario che hanno i sistemi di potere. Il sistema di potere usa la repressione per ricondurre i comportamenti trasgressivi, singoli o collettivi, all'interno del recinto della legalità. Noi dobbiamo, perché non premano per la modifica del sistema esistente, noi dobbiamo fare in modo che invece questa pressione permanga. Tutto qua. È chiaro che ha interessi diversi. Noi abbiamo interesse che si modifichi l'assetto socio-economico esistente, e quindi abbiamo interesse che i comportamenti individuali e quelli collettivi, chiamati conflitti, continuino a premere, anzi sempre più premano nel recinto della legalità per trasformare, modificare l'esistente. Allora dobbiamo fare in modo che la repressione non impedisca, non terrorizzi, non impedisca i comportamenti individuali e collettivi. Dobbiamo fare in modo che non raggiunga lo scopo, quello di riportare all'interno del sistema, del recinto della legalità, i comportamenti singoli o i conflitti collettivi. Tutto qua è il problema. Come fare? E qui via libera la creatività. E però possiamo utilizzare l'esistente, cioè ciò che è esistente. È chiaro che ogni movimento appunto che ha le sue repressioni. Prendiamo per esempio, che so, il movimento No TAV, no? Che è conosciuto da tutti e che è il più famoso, il più conosciuto, anche il più lungo, ormai data quasi 20 anni in questo paese, no? Che resiste alla devastazione del territorio che l'alta velocità produrrebbe per interessi, impicci e imbrogli, no? Ecco, la popolazione della valle, insieme a tante altre manifestazioni di solidarietà, resiste a questa devastazione del territorio. La repressione chiaramente ha sempre colpito per depotenziarlo, per impaurirlo, per cercare di spezzarlo, di frantumarlo, dividerlo in tronconi diversi, buoni e cattivi. Insomma, la repressione opera per fare in modo che rientri, che questo movimento si annulli dentro il recinto della legalità. Cioè gli dicono: voi potete sì protestare contro l'alta velocità, ma lo dovete fare nelle forme richieste, ossia fate le vostre petizioni, fate le vostre manifestazioni, ma se lì vengono le trivelle a cominciare i loro lavori non potete far nulla, perché quella è la legalità, dice che il governo ha dato via libera, le ditte sono state fatte le gare d'appalto, le ditte portano le loro trivelle e iniziano i lavori. Voi potete fare la manifestazione sotto dove vi pare, venite a Roma, fate, mentre le trivelle continuano a lavorare. Questa è il recinto della legalità, cioè non cambia nulla. Il meccanismo della decisione del vecchio sistema continua a produrre i suoi effetti, e quindi la trivellazione si fa e la devastazione ambientale opera, anche se tu sei libero di continuare a protestare, ma nelle forme che non impedisci il fatto. Ecco, loro, o chiaramente i valligiani, gli uomini e donne del movimento No Tab, non hanno accettato questa cosa, perché sapevano che così avrebbero perso. Loro protestavano da una parte e dall'altra parte e la devastazione della valle andava a fine. E hanno impedito, quindi si sono messi di traverso, quindi hanno forzato i limiti della legalità. Hanno fatto qualcosa di illegale, perché per il principio che se la popolazione di un territorio non vuole quella devastazione del proprio territorio, può usare tutti i mezzi che impediscono la devastazione, anche i mezzi che l'attuale sistema della legalità ritiene illegali. Ma è l'attuale sistema della legalità che lo ritiene illegale, perché basterebbe che, per esempio, se domani ipoteticamente in un altro meccanismo si fa una legge che dice una costruzione di strada, ferrovia o altre cose, o elettrodotto o cose in un territorio, può essere fatta soltanto se la maggioranza della popolazione ivi residente, consultata secondo apposito referendum, a stragrande maggioranza, si può stabilire i 2/3, 3/5 eccetera, o anche la totalità, dice, è d'accordo. Se facessero quella legge, improvvisamente avremmo i valligiani e le valligiane tutti dentro quella nuova legalità, e i prefetti, i questori, i parlamentari tutti fuori dalla legalità. Come vedete è molto semplice, no? Questa legge non è stata fatta perché c'è un sistema che invece oggi vuole mantenere il potere soltanto dai grossi, cioè dalla cima di questa piramide, e non vuole accettare un potere dal basso, e quindi loro vengono ritenuti illegali. La repressione li colpisce, ma non è che questo colpire ha rallentato, ha fermato o ha deviato anche la lotta del movimento No Tab. Il movimento No Tab continua per la sua strada, però che cosa fa? Lotta contro la repressione, ma nella maniera giusta, come va fatto, cioè fa in modo che coloro che vengono colpiti dalla repressione non soffrano ciò che la repressione vuole. La repressione, quando colpisce le persone, che fa? In genere leva i più attivi, quelli che si danno da fare di più, no? In un movimento per depotenziarlo. Bene, l'importante è che il posto di questi venga preso da altri. Non solo, ma quelle persone vuole svilirle. Il fatto, abbiamo detto mille volte, buttarti in un carcere significa toglierti la tua identità, il tuo spessore, la tua vita collettiva. Bene, la solidarietà forte a queste persone che stanno in carcere gli impedisce questo isolamento. Quando prendono una persona del notaio, lo buttano in carcere, gli arrivano 500 lettere al giorno, è chiaro che non si sente tanto isolato, giusto, no? Ecco, quel semplice più tutto il sostegno economico eccetera eccetera, perché la repressione ha anche un grosso costo economico per chi la subisce. Ecco, questo è il meccanismo con cui si tolgono i denti a questa tigre che si chiama repressione, che poi, se scopriamo bene, ci rendiamo conto che è una tigre di carta, perché è facile togliergli i denti. Vedete, basta due cose: continuare la lotta che invece la repressione vorrebbe attutire, smantellare, oppure svilire, riconducendola all'interno della legalità da una parte, e dall'altra distruggerne i propri soggetti, i soggetti che vengono colpiti. Le due cose: una, si continua nello stesso indirizzo di prima; due, si sostengono con estrema forza coloro che vengono colpiti, in modo che non hanno a soffrire di quella repressione. Questo è il modo di combattere la legalità. Ma chiedere che venga abolita la legalità è come cercare di togliere l'acqua da un bicchiere con una forchetta, cioè abbastanza impossibile.